Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come annunciato, andiamo a cominciare la trasmissione odierna del coordinamento regionale sanità, e come oramai insomma da tempo abbiamo spiegato anche da questi microfoni, il coordinamento regionale sanità intende la salute come una conquista che non riguarda soltanto i servizi di carattere sanitario, quindi gli aspetti più propriamente sanitari, ma riguarda tutti gli aspetti che vanno a determinare appunto la nostra condizione di benessere o al contrario di malessere. E in questo senso quindi abbiamo non solo lavorato insieme, ma individuato dall'inizio il tema della lotta per la casa, uno degli aspetti costitutivi proprio della condizione sociale che consente di mantenersi in salute o viceversa essere vittime di varie tipologie di malattia. E quindi questo ragionamento è stato ulteriormente rafforzato in questi ultimi mesi, lavorando alla costruzione del congresso del 28-29 maggio prossimo, cioè il terzo congresso della salute al tempo della sindemia, e individuando appunto in un percorso condiviso i movimenti di lotta per la casa, i movimenti ambientali e sul ciclo dei rifiuti e in generale le lotte che tendono a migliorare le condizioni di vita, un percorso comune di conquista della salute. In questo senso, quindi, anche nella trasmissione odierna, fra gli argomenti che andremo ad affrontare c'è una serie di iniziative e di aspetti che riguardano la questione della lotta per l'abitare. Avremo poi una corrispondenza con una donna dell'Assemblea per la Salute delle Donne e poi nuovamente un approfondimento rispetto a Villa di Burtina, anche in riferimento all'assemblea che c'è stata domenica scorsa. Questi più o meno gli argomenti principali che animeranno la trasmissione odierna, senza mancare di ricordare che sabato scorso c'è stato un corteo che ha attraversato le strade di Albano per chiedere la chiusura della discarica appunto di Roncigliano e in generale per un diverso piano dei rifiuti, una manifestazione pienamente riuscita a cui abbiamo partecipato e di cui appunto vogliamo ricordare anche oggi l'esito assolutamente positivo. Naturalmente non possiamo non cominciare la trasmissione odierna mandando un saluto, un ricordo, ma soprattutto esprimendo rabbia e indignazione per un nuovo assassinio per quanto riguarda gli studenti, ancora un ragazzo morto nell'alternanza scuola-lavoro, il secondo in poco tempo. Già i movimenti studenteschi avevano chiamato una mobilitazione nazionale per venerdì prossimo 18 febbraio, dopo l'assemblea nazionale del 5-6 febbraio e dopo appunto l'assassinio di Lorenzo nella fabbrica di Udine, e questa ulteriore tragedia non fa che ampliare la necessità e l'utilità della giornata di mobilitazione di venerdì 18, e quindi anche in questo senso noi esprimiamo il nostro sostegno al movimento studentesco La Lupa. Ecco, detto un po' quelli che saranno i temi della trasmissione odierna e rinviando invece alla fine della trasmissione le indicazioni dei prossimi appuntamenti, indirizzi mail e così via, partiamo appunto dal tema della scuola, della casa, e in particolare con quello che sta accadendo intorno all'occupazione di province. Ci ricordiamo, insomma, la settimana scorsa abbiamo trasmesso proprio nello stesso giorno che la mattina c'era stata la mobilitazione a bloccare un accesso in forze militarizzato all'occupazione che pareva fosse stato disposto dalla prefettura. Quella mobilitazione ha aperto a una trattativa, per cui c'è stato un incontro in prefettura lunedì scorso, e quindi ha un percorso di censimento e quant'altro riguardo l'occupazione province, ma che, come sappiamo, coinvolge tante altre occupazioni, a cominciare da Valle Rifiorita a Torrevecchia e così via. Ma meglio di me saprà senz'altro raccontare e descrivere quanto sta accadendo il compagno che è qui con noi in studio, e quindi gli lascio subito la parola.
Sì, io farò un breve racconto della mattinata di oggi, partendo, ecco, dal fatto che intanto le attenzioni che si stanno convogliando su province sono anche conformi a quello che diceva Marco prima, al fatto che dentro il percorso del coordinamento regionale sanità il Movimento per il diritto all'abitare ha un ruolo molto importante, che province stessa, proprio in termini di posto, di fisicità, ospita le riunioni settimanali del coordinamento. Allora, una prima cosa da dire è che la settimana scorsa abbiamo riscontrato, ecco, che questa attenzione ha avuto un ulteriore passaggio, e devo dire che c'è stata la presenza come segno tangibile non solo di solidarietà ma di presenza al presidio di componenti esterne, di componenti sociali e politiche esterne all'occupazione, che hanno consentito la forte riuscita di quella iniziativa che, io ricordo per chi non lo sapesse, che è stata organizzata immediatamente durante la notte, una iniziativa riuscita di argine ad un intervento non concordato da parte delle istituzioni, che in pratica volevano svolgere una vera e propria operazione di identificazione. Era stato predisposto tutto un meccanismo forte di presenza di polizia, addirittura si parlava di blindati, vigili urbani e via dicendo, che dovevano venire in forze per quello che loro chiamavano censimento, che non era stato concordato. Nonostante che ci fossero delle interlocuzioni in atto, nessuno ci aveva detto nulla, e alla fine siamo riusciti ad essere informati di questa operazione e abbiamo organizzato una resistenza che, con l'aiuto, come dicevo prima, della partecipazione di segmenti importanti della città, è riuscita. Tanto ha fatto retrocedere immediatamente i vigili, la polizia, da un intervento di forza. Alla fine li abbiamo costretti ad una trattativa sul campo, con noi asserragliati dentro e loro comunque che non sono potuti entrare, una trattativa che poi è andata avanti consentendo il passaggio successivo. Questo lo voglio sottolineare, no? Perché dire adesso che la mattinata di oggi è andata bene, con un censimento tranquillo, un censimento che è andato bene, con un rapporto cordiale con i vigili e assistenti sociali, ecco, dire questo può far incorrere in un equivoco, come se fosse ovvio, scontato, che i censimenti poi si organizzano in questo modo. Non è vero assolutamente. Cioè, è stata la capacità nostra di arginare quell'intervento di prepotenza che ha permesso poi il passaggio ad una forma più dialogica dell'operazione.
Beh, in tal senso, se ci ricordiamo, no, quest'estate l'irruzione a Valle di Fiorita, e quello pure che è stato fatto passare per censimento poi viene utilizzato oggi nei confronti rispetto alle prospettive di quell'occupazione, quindi è evidente che un diverso atteggiamento su questo censimento deriva proprio dalla mobilitazione della settimana scorsa e dal percorso che proprio da quell'esperienza di Terre Vecchia si è costruito nei movimenti, immagino, no?
Esattamente, perché l'operazione poi era analoga, una forzatura per probabilmente misurare la capacità di resistenza dell'occupazione, di prenderla alla sprovvista, perché poi l'interesse primario di alcuni è quello di non censire tutta la popolazione, prenderla di sorpresa nel momento in cui magari le mamme stanno portando i bambini a scuola, alcune donne vanno a lavorare, molti occupanti lo stesso stanno al lavoro. E tant'è vero che era stata preordinata per un orario di metà mattina, dove è chiaro che trovi un'occupazione un po' più svuotata. E l'operazione in questo senso era analoga a quella tentata a Torre Vecchia. Il segnale che noi abbiamo dato, ma che la città intera ha dato, perché c'erano centinaia di persone dentro nel cortile, come presumibilmente la radio, insomma, ha riportato praticamente in diretta lo stesso giorno, quello è stato un segnale forte per dire no, con questi sistemi non si va avanti, o ci rimettiamo a discutere sulle modalità e la tempistica del censimento, oppure noi, insomma, diventiamo un forte elemento ostativo che non consentirà di procedere su questo percorso. E devo dire che quella cosa lì è riuscita, perché immediatamente in pratica siamo stati convocati per un incontro in prefettura, e questa cosa qui, questo incontro, ha messo in moto tutto il meccanismo che ha portato alla mattinata di oggi. Oggi noi siamo riusciti a organizzare logisticamente un buon censimento, è ripreso il rapporto cordiale con i vigili, abbiamo chiesto che non intervenisse in forze la polizia, e poi tutta una serie di dettagli che adesso è inutile qui stare a sottolineare, ma che hanno consentito la riuscita di questo censimento. Chiaramente il censimento apre un percorso, ma non è la conclusione del percorso stesso, nel senso che non è automatico censimento, soluzioni abitative. C'è tutto un tragitto da fare, e in questo senso è un tragitto di lotta anche conflittuale, cioè non è che noi ci siamo attestati sulle chiacchiere e basta, non possiamo ritenerci soddisfatti di questo. Dobbiamo misurare la volontà politica di risolvere la questione in tempi che poi anche lì dobbiamo riuscire a condividere, nel senso che loro hanno fatto una proposta di una certa tempistica, noi abbiamo fatto un'altra proposta che tiene conto anche della fine dell'anno scolastico per gli alunni, si sta lavorando su queste ipotesi, ed in questo senso poi ne parleremo magari più diffusamente in seguito, poi riprenderò in un altro intervento questa cosa. Cominceremo a misurare questa volontà politica a partire da sabato prossimo, perché sabato Provincia organizza un evento, un'iniziativa che celebra il maestro Manzi, anche perché è stato maestro in una delle scuole di prossimità, la Fratelli Bandiera, dove diversi ragazzi dell'occupazione vanno a scuola, e a partire, poi lo spiegherò meglio in seguito, a partire da questo pretesto tra virgolette della celebrazione del maestro Alberto Manzi, parleremo anche della condizione e della situazione di province dentro il contesto di uno sgombero preventivato, e siccome sono stati invitati diversi personaggi politici della cultura, del mondo accademico, eccetera, vedremo e misureremo in quel contesto effettivamente se dalle chiacchiere, insomma, c'è la prospettiva di passare ad atti concreti che risolvano il problema di questa occupazione.
Sì, in questo senso mi ha anticipato rispetto a quanto ti volevo chiedere, perché chiaramente appunto in questo ragionamento che stavamo facendo, che abbiamo introdotto dall'inizio, parlare di occupazione abitativa significa parlare di tanti aspetti che condizionano la vita di ognuno di noi, e del resto credo che per gli ascoltatori e ascoltatrici è facile immaginarsi quanto la propria condizione relazionale, sociale, psiche, eccetera, è condizionata dall'ambiente fisico in cui uno cresce, il quartiere, il palazzo, la famiglia e così via. Sono tutti aspetti che determinano molta parte del nostro modo di essere, no? E quindi in questo senso la lotta per la casa, oltre a essere una lotta per un bisogno primario che ognuno di noi ha, cioè quello di avere un tetto sulla testa, è anche qualcosa di molto di più, perché porta a confrontarsi sia con una dimensione collettiva del vivere, perché chiaramente all'interno dell'occupazione tu hai il tuo spazio, diciamo il tuo appartamento, se vogliamo usare questo termine, ma chiaramente dentro un'organizzazione che è di relazione con il resto dell'occupazione, sia nel rapporto con l'accesso ai servizi del cosiddetto welfare, perché naturalmente sappiamo che già una condizione difficile come quella dell'occupazione è stata pesantemente aggravata dal decreto Renzi-Rupi del 2014 con l'imposizione dell'articolo 5 e quindi del divieto di residenza per chi abita abusivamente uno stabile, con la conseguenza della difficoltà, in assenza appunto di residenza, ad accedere a tutta una serie di servizi. Noi come coordinamento sanità lo abbiamo misurato sul tema appunto sanitario, per cui queste persone non hanno, spesso non riescono ad avere il medico di famiglia, i bambini non riescono ad avere il pediatra di libera scelta, e quindi insieme a questo l'accesso ai servizi, al Servizio Sanitario Nazionale. Stessa cosa accade sul terreno scolastico, per cui difficoltà di iscrizione dei bambini a scuola, addirittura ci sono situazioni paradossali in cui ci troviamo con genitori occupanti che stanno lì da prima del 2014 e quindi hanno la residenza, i figli nati successivamente che non gli è stata data la residenza e quindi non risultano, magari mancano stato di famiglia dei genitori, e possiamo immaginarci questo quanto complica la vita anche in termini del rapporto di lavoro, assegni familiari, insomma tutti gli aspetti che ci riguardano. Quindi in questo senso da questo punto di vista l'occupazione provincia è un po' un elemento anche se vogliamo avanzato rispetto alle occupazioni in generale, proprio perché da tempo ha avviato, oltre diciamo a ospitare il coordinamento regionale sanità, da tempo ha avviato un rapporto con la ASL Roma 1, per cui c'è lo sportello diciamo psicologico una volta a settimana, poi mi correggi se dico qualcosa di inesatto, e naturalmente c'è il tentativo, e questa assemblea di sabato ne è credo un punto di importante, di confrontarsi pure col tema dell'istruzione, della formazione, quindi della crescita socioeducativa dei bambini e dei ragazzi e delle ragazze che abitano l'occupazione. Il maestro Manzi, per chi diciamo se lo ricorda, quindi c'ha una certa età, se non se lo ricorda meglio per lui
o per lei. Io purtroppo me lo ricordo
anch'io, purtroppo diciamo sono stato protagonista del percorso di alfabetizzazione che ha attraversato il nostro paese nel dopoguerra, e quindi in questo senso diventa un po' simbolico rispetto a un luogo come occupazione. Ecco, che cosa pensavate, come pensavate insomma di organizzare, che cosa vi aspettate che possa emergere dall'assemblea di sabato?
Sì, intanto ti correggo subito per una cosa: lo sportello è una volta ogni due settimane.
Ecco, quello... stavo più ottimista io.
Quello dell'ASL, però no, è esatto quello che dici. Quello è stato l'avviamento di un percorso di apertura dell'occupazione, che è stato molto, molto importante. Tutte quelle cose, tutte quelle sofferenze che hai citato tu esistono. C'è quella sanitaria, a parte quella abitativa, che è pleonastico sottolinearlo, ma c'è quella sanitaria, c'è quella per l'istruzione, l'articolo 5 per le residenze, tutta una serie di questioni materiali, concrete, della vita quotidiana, concreta degli abitanti di province che vanno risolti, che sono problematiche che rendono complicata la sopravvivenza. Hai citato anche il fatto delle questioni all'interno relazionali, insomma province è una comunità multietnica, è una comunità dove ci sono, è un'occupazione, ci sono diverse comunità etniche che comunque con difficoltà ma anche con tenacia devono convivere e entrare in rapporto. Queste sono le necessità quotidiane di una popolazione in sofferenza che ha occupato uno spazio perché non si poteva permettere l'affitto di una casa. Allora, ricollegandomi al discorso del maestro Manzi, cioè come nasce quest'idea, ma dentro tutte queste difficoltà, e c'è il problema del medico di famiglia, c'è il problema del bambino e l'istruzione, i costi dell'istruzione, c'è il problema del lavoro, perché è un problema grossissimo. Qual è la cosa più inutile che si può fare dentro questa occupazione? La cosa più inutile apparentemente è un libro. Dico, che se ne fanno dei libri a province?
Dipende come sono rivestiti.
Province ha organizzato, costruito una biblioteca nell'occupazione, che è diventata un po' anche una star in un certo momento, prima della pandemia, quando funzionava a pieno regime. Sono venuti dalle università, gli ambienti accademici, i professori, le scuole, perché era una cosa strana. Dentro una serie di sofferenze materiali, l'occupazione di province fa una biblioteca. Allora, io partirei da questo paradosso, perché è un paradosso. Cioè, gente che è andata ad occupare per avere un tetto sopra la testa, che quotidianamente si confronta con problematiche economiche, sociali, anche devastanti, comunque ha il coraggio, la sensibilità di progettare qualche cosa per andare oltre, di porsi un problema culturale, di fare cultura nel territorio e di porsi il problema di creare uno spazio di socializzazione, di aggregazione di questa composizione meticcia che ha difficoltà a parlarsi tra di loro, nel senso che poi c'è quello che parla spagnolo perché è sudamericano, il marocchino, il tunisino, il sudanese, l'eritreo,
il romano
che,
che parla la lingua tutta sua.
e già c'è, a parte il da lingua, tutta una serie insomma di abitudini culturali, religiose, di costume molto, molto diverse. La biblioteca è stata un po' l'elemento che ha catalizzato tutte queste contraddizioni e difficoltà, riuscendo poi a dare una soluzione, partendo dal fatto che i bambini, e io parlo anche di bambini piccoli, hanno più facilità ad entrare in relazione e in contatto. Sono quelli insomma che poi hanno cominciato a parlare meglio l'italiano, e tra loro comunicano in italiano, il bambino arabo parlava col bambino sudamericano in italiano, sono stati pure intervistati, hanno fatto delle interviste in italiano, perché ci sono andati televisioni, giornali, eccetera. La biblioteca è stato l'elemento che ci ha fatto pensare a questa iniziativa di sabato, iniziativa che nasce dal fatto che ci sono degli elementi circostanziali, chiaramente. Il maestro Manzi, che è stato maestro alla Fratelli Bandiera, che è una scuola vicino all'occupazione, dove vanno alcuni bambini dell'occupazione stessa. Ci sono addirittura curiosi rapporti di parentela con alcuni di noi, con il maestro Manzi. Ma questi sono elementi che hanno fatto pensare a una possibile celebrazione, a un possibile omaggio. Chiaramente poi nella sostanza è che noi riteniamo quell'esperienza lì, l'esperienza del maestro Manzi, un elemento paradigmatico. Che qual è il fil rouge che può unire l'esperienza di quell'esperienza, come ironicamente diceva Marco, qualcuno di noi, me compreso, se lo ricorda perché ha visto le trasmissioni degli anni 60, non è mai troppo tardi. Qual è il fil rouge che lega quell'esperienza lì, quella straordinaria esperienza di istruzione, di educazione, all'esperienza di un'occupazione, al di là della prossimità della scuola, eccetera. E che in quegli anni lì Alberto Manzi, facendo anche questa cosa qui, ci unisce, no? Mutatis mutandis, perché è passato mezzo secolo, ha dovuto fare delle battaglie anche dentro la televisione per imporre un certo tipo di approccio, un approccio che non escludeva nessuno, un approccio dell'istruzione inclusivo, un processo approfondito di alfabetizzazione in un momento in cui la popolazione italiana, parte della popolazione italiana, perché questa cosa era rivolta a coloro i quali non avevano potuto studiare, stiamo parlando dei proletari, stiamo parlando delle classi subalterne, che si dava come obiettivo quello di fornire uno strumento, nella fattispecie una lingua italiana che non tutti parlavano all'epoca, c'erano tanti,
manco oggi,
neanche oggi c'era un elevato tasso di analfabetismo, e poi quelli che sapevano leggere e scrivere fondamentalmente comunicavano ognuno con il proprio dialetto. È stato in corso un grosso processo di migrazione interna, per cui un problema di integrazione tra il nord e il sud d'Italia, e Manzi ha svolto un ruolo straordinario di alfabetizzazione e di dotazione di uno strumento emancipatore, potenzialmente emancipatore. È questa l'analogia, il fil rouge con le occupazioni. Poi fondamentalmente a me piace definirle le occupazioni, anche se mi rendo conto con un po' di retorica, le comunità del valore d'uso. Sono comunità che già per il fatto, comunità lo sono oggettivamente, ma sono oggettivamente anche, solo per il fatto di esistere, una lotta alla rendita, per cui si rappresentano come elemento comunitario che va oltre alla logica del profitto, alla logica della discriminazione, che punta sul fatto di valorizzare quelli che sono i bisogni a partire dal tetto, ma abbiamo visto anche sul piano più precipuamente culturale. In questo senso sono straordinari esempi di sperimentazione culturale, linguistica, di solidarietà, nonostante le fortissime contraddizioni. Molto spesso sono comunità del valore d'uso in senso allusivo, cioè alludono a qualche cosa che va oltre alla logica dello sfruttamento, del profitto, della rendita e della discriminazione, perché sono fondamentalmente è fondamentalmente una composizione sociale meticcia, per cui è anche un esempio di integrazione. Cioè sono straordinari esempi di esperienza multiculturale e interetnica. In questo senso sono dimmi.
Solo perché è interessante ovviamente questo ragionamento, però dobbiamo sempre tenere conto che siamo su una radio, quindi in questo senso, ritornando quindi a sabato e all'assemblea, Ecco, come dicevo prima, un po' quali sono gli obiettivi, cioè che cosa vorreste trarne da questa assemblea? Solo un momento così di confronto celebrativo? Immagino di no, immagino no. Qualcosa di più concreto.
L'elemento celebrativo è il punto di partenza. Stiamo facendo un grande sforzo per coinvolgere la parte esterna. L'occupazione la vedo recettiva, insomma, si è mobilitata su questa cosa. Stiamo cercando di coinvolgere il territorio, le scuole soprattutto, e ovviamente il mondo della politica, della cultura. Come dicevo prima, noi misureremo l'interesse, l'attenzione verso l'occupazione a partire da quella giornata. Per noi è un momento, perché cade proprio nel momento topico, c'è appena fatto il censimento, ci sono le interlocuzioni in campo, c'è questa tempistica accelerata. Adesso quello che vogliamo misurare noi è: c'è questa sensibilità e questa attenzione rispetto a qualche cosa che dentro il territorio ha rappresentato un valore aggiunto, come dicevo prima, lo fanno tutte le occupazioni. Adesso io sto sottolineando il ruolo di province, perché abbiamo questa situazione, perché province ospita le riunioni del coordinamento.
Soprattutto perché stiamo a parlare dell'assemblea provincia, tra l'altro abbiamo parlato dell'assemblea a Valle di Fiorita,
perché poi siamo impegnati sull'organizzazione del congresso nazionale sulla sanità, per cui è chiaro che stiamo focalizzando l'attenzione su questa occupazione, che poi e tra l'altro vede comunque la presenza di altri organismi, associazioni. Cioè noi abbiamo una sala che è aperta a tutti quanti, il mondo politico, sociale, cittadino molto spesso ha organizzato riunioni, convegni, assemblee dentro provincia, per cui c'ha anche un ruolo rispetto a questa cosa, un ruolo sociale, un ruolo politico e un ruolo culturale. Per cui da sabato noi ci aspettiamo questa cosa qui. Sì, si parte dalla celebrazione del maestro Manzi, ma cercheremo di far capire qual è l'analogia di quel ruolo, di quel compito e del compito che province ha svolto e sta svolgendo, rispetto al quale ci deve essere attenzione per poter arrivare a una soluzione soddisfacente di questa situazione abitativa. È uno spunto, quello culturale è uno spunto, e ovviamente parteciperanno i familiari, chi l'ha conosciuto. È chiaro che l'aspetto culturale sponsorizzato dalla biblioteca stessa di province è un elemento importante, tant'è vero che ci sarà un film dedicato a un docufilm, credo, dedicato a Manzi dopo l'incontro. Però è chiaro che per noi importanti saranno anche quelle questioni che riusciremo a sollevare collateralmente alla celebrazione e che per noi poi sono il fulcro di questa cosa. Non sarà l'unica iniziativa, poi ne comunicheremo altre, perché poi ne faremo tra marzo, aprile altre iniziative di questo tipo, che partono da uno spunto di carattere culturale, per poi declinare però questo spunto sul piano più specificamente politico, perché è questo poi a noi che interessa nel frangente: riuscire ad essere inclusivi sul piano delle collaborazioni politiche, delle collaborazioni sociali. Un primo riscontro positivo l'abbiamo visto mercoledì scorso. Io devo dire, per quanto mi riguarda, è andato anche oltre le aspettative, non perché sia insomma pessimista in generale sulla situazione dei movimenti eccetera a Roma, però capisco le difficoltà che ci sono in questa fase di mobilitarsi poi su questioni che magari qualcuno può pensare estranee al proprio mondo. E invece ho riscontrato questa attenzione, un'attenzione poi militante, perché stare dentro, noi a un certo punto avevamo chiuso pure i cancelli perché non dovevamo far uscire nessuno, per cui si sono ritrovati tutti quanti dentro con la possibilità, perché ci si rincorrevano le notizie, che arrivasse la polizia, per cui c'è stato anche un momento, come dire, di tensione, gestito molto bene, perché non c'è stato nessun panico. Questa attenzione militante c'è stata, per cui questo primo, io mi auguro che sabato ci sia un'ulteriore presenza di questi mondi fuori dall'occupazione, e che questa cosa qui ci rafforzi nella trattativa in corso. Abbiamo bisogno di questo. Io credo che, per quello che così sommariamente ho detto prima, una vittoria di province dentro le trattative io la vedo come una vittoria della città.
Certo, va bene, andiamo adesso a mandare uno stacco musicale, così facciamo riposare un po' gli ascoltatori e ascoltatrici. Sì, naturalmente, linfa alla trattativa, linfa alle lotte, e quindi anche alla conquista di noi spazi.
Sottolinearlo, insomma, trattativa sì, quando è possibile sempre, perché bisogna trattare, ma non c'è, lo diciamo sempre, non c'è trattativa senza lotta.
Esatto. Va bene, ok. Ricordiamo che questa è Onda Rossa 87.900 MHz.
Una mano.
Radio Onda Rossa 87900 MHz, telefono 06 49 17 50. Rientriamo in studio e niente, andiamo a concludere questo pezzo di trasmissione, insomma, un pezzo che ha occupato gran parte della trasmissione odierna, quindi questa riflessione, insomma, su i tanti aspetti che riguardano le occupazioni in generale, i movimenti di lotta per la casa. E abbiamo detto che appunto sabato c'è questo momento importante di assemblea, e quindi adesso ricorderemo precisamente orario, luogo, indirizzo, eccetera, e che usiamo anche come ponte verso quello che è un'altra tappa del percorso verso il congresso per la salute.
Sì, intanto sabato questa iniziativa sul maestro Manzi a Province si fa ovviamente occupazione di province, Viale delle Province 198, ed è sabato 19 alle ore 16. Poi dentro il contesto di questo percorso di lotta, il Movimento per il Diritto all'Abitare ha lanciato un'iniziativa, un'assemblea pubblica in Campidoglio per abbiamo detto giovedì, che è giovedì 24, e che ha una doppia valenza, perché si inserisce dentro ovviamente il rafforzamento del percorso per la lotta contro gli sgomberi, ma che sta dentro anche il percorso di avvicinamento al congresso sulla sanità, il congresso nazionale, che si terrà in un'altra occupazione a Metropolis, per cui c'è questo elemento di unione tra le diverse cose. L'assemblea pubblica al Campidoglio ha l'obiettivo di aprire un'interlocuzione diretta con il nuovo sindaco di Roma, e vedremo. È un ulteriore passaggio, un passaggio importante, quello di province, chiamiamolo un passaggio locale, cioè in un territorio specifico della città. L'assemblea pubblica al Campidoglio è un passaggio cittadino, per cui anche lì è necessario che la partecipazione sia forte, una partecipazione cittadina che possa, come dicevo, da una parte rafforzare il percorso sul terreno delle trattative contro gli sgomberi, e dall'altra essere un'ulteriore tappa di avvicinamento al congresso nazionale sulla sanità. Insomma, il coordinamento regionale sanità sarà presente in piazza del Campidoglio e dirà la sua, insomma, su questo percorso di avvicinamento verso il congresso.
Sì, assolutamente, diciamo un po' quello che è il lavoro che si sta facendo è cercare anche di trovare delle connessioni fra i vari movimenti di lotta che si muovono in questa città, e come abbiamo detto la salute è un po' il filo conduttore che lega aspetti diversi di mobilitazione sui bisogni nei vari, da parte dei vari soggetti sociali che si mobilitano, e quindi in questo senso la manifestazione al Campidoglio auspichiamo, insomma, che sia anche qualcosa di più della mobilitazione dei movimenti di lotta per la casa, ma che sia anche un momento in cui, per esempio, il tema ambientale, perché poi fra l'altro il legame, no, delle lotte contro la cementificazione, quindi contro i processi di devastazione del territorio, e l'occupazione che vanno a recuperare, quindi ambiti altrimenti abbandonati o lasciati alla speculazione, comunque di cementificazione sprecata, se vogliamo dire così, ecco, sono aspetti che proprio sul tema della salute possono trovare un elemento di unificazione e di riconoscimento di quella che è una crisi sanitaria che sta sempre più determinando una crisi anche di carattere socio-economico, e quindi in questo senso essere il 24 al Campidoglio è, diciamo, un naturale passaggio di questo cammino che stiamo cercando di svolgere, un cammino che appunto si articola in tanti aspetti, e se fino ad ora in questa trasmissione ci siamo occupati soprattutto degli aspetti diciamo più di carattere sociale, nella seconda parte della trasmissione passiamo invece più nello specifico degli aspetti sanitari, per cui avremo a breve l'intervento di una donna dell'Assemblea per la Salute delle Donne che nuovamente si incontra sabato prossimo a Nido dei Vespe, quindi a via dei Vicici 131 al Quadraro, quindi sabato 19 alle ore 11, quindi assolutamente in perfetta tempistica per venire poi all'assemblea a Province, e dopo avremo anche un approfondimento invece su Villa di Burtina, appunto, e sulla assemblea che c'è stata domenica scorsa a Parco Cicogna. Se non hai nulla da aggiungere, mando un nuovo...
direi che abbiamo spiegato bene la situazione, abbiamo ricordato gli appuntamenti, rimarchiamo il fatto che devono essere partecipati.
Assolutamente, quindi mandiamo un nuovo stacco musicale, il tempo necessario a collegarci con la corrispondenza. Questa è sempre la Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono 0649 1750.
Ha tante entrate, chissà chi pagherà, ma il parco non ha uscite, il prezzo non si sa. Hai chiesto una risposta, il gruppo te la dà, sta chiusa in un panino di bassa qualità. La giunta ci ha concesso il prato e l'acqua no, la giunta è di sinistra, lo sporco non lo so. E poi c'è stata tolta l'elettricità, perché si viva al buio la nostra estraneità. E siamo tutti insieme ma ognuno sta per sé, la ricomposizione si sogna ma non c'è. Ognuno nel suo sacco nudo tra il letame, solo come un pulcino bagnato come un cane. Il palco è come un ponte che non unisce niente, ci passano i cantanti fischiati dalla gente, qualcuno un po' più furbo fa battere le mani o tira fuori il coro dei napoletani. E vuoi vedere in faccia il proletariato giovanile? Perché è lui l'invitato che doveva venire, ma senti già nell'aria una strana vibrazione che nasce dai feticci vestiti da persone. è tutta una gran merda, la colpa di chi è? Lo Stato, il riformismo, i gruppi, non so che. La merce sta abbracciando la festa popolare ed entra dentro i corpi tra il piscio e le bandiere. Si sta sfasciando tutto, persino la teoria, perché il nuovo soggetto pare che non ci sia. E se l'espropriazione significa qualcosa, è che la nostra vita è diventata cosa. Il desiderio grida, ecco la polizia. Fumo di candelotti, non si sa dove sia, ma c'è sull'altro prato qualcuno che massaggia. Sì, magari con lo yoga ti passa un po' di scaggia. Non si capisce nulla, si ha voglia di fuggire. La festa, quale festa, no, non ci si può più stare. Uno con il cazzo fuori sta ancora lì a cercare. Vuole portarsi in tenda la donna da scopare. Qualcuno c'è riuscito a vincere la notte, ad aspettare l'alba più avanti delle botte. Qualcuno c'è riuscito a entrare negli sguardi, a leggersi negli occhi che non è troppo tardi. Si celebra sul palco l'ultima pantomima, si bruciano le buste, vigliacca l'eroina. Ma c'è chi il suo nemico lo cerca per il prato e con lo spacciatore ti spranga lo spacciato. È l'ultimo spettacolo, no, non solo della festa. La mia generazione che svuota la sua testa e vuole vederne i pezzi e non li vuole vedere. Vuol leggersi nel corpo ma anche sul giornale. Alle 5 di mattina suoniamo tutti insieme. Se balla come matti ci sembra di star bene. Le donne sono fuggite, c'è solo una modella che balla all'africana l'ultima tarantella. Ed anche qui nel rito c'è la contraddizione, nella felicità la nuova repressione. Il parco è ormai nascosto, è tutta una lattina. Abbiamo fatto il punto e niente è come prima.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Come vi abbiamo annunciato, siamo in collegamento con una compagna dell'Assemblea per la salute delle donne, in particolare rispetto alla rispetto al nuovo appuntamento per sabato prossimo 19 febbraio alle ore 11 presso il Nido di Vespe a Via dei Ciceri 131. Ecco, però ecco, detto questo, lascio a te la parola se ci racconti un po' quello che è sabato e in generale come stanno procedendo le cose nel vostro percorso. Intanto ciao, ci ascolti bene? Sì?
Sì, io vi sento bene. Voi ciao. Mi sentite?
Noi pure ti sentiamo perfettamente.
Perfetto. Allora, buonasera a tutte, tutti e tutto. Io appunto faccio parte dell'Assemblea sulla salute delle donne. Faccio un breve excursus di quelli che sono stati specifica 4 mesi di assemblea. È un'assemblea insomma relativamente giovane, che nasce appunto circa 4 mesi fa, e alcune compagne che animano questa assemblea vivono o hanno vissuto l'esperienza del tumore al seno. E quindi è un'assemblea che nasce e parte un po' da noi sostanzialmente, nasce e parte soprattutto dai racconti e dalle esperienze di queste compagne. E neanche a dirlo, sono quasi tutte esperienze che raccontano di carenze, di servizi, mancata o gestione o mala gestione da parte del Servizio Sanitario Nazionale in quello che può essere tutto il percorso che una donna incontra, diciamo, dalla diagnosi, che può andare dalla diagnosi del tumore al seno fino alla cura del tumore stesso e al follow-up successivo. Quindi diciamo, su questa base, questa è la base un po' con cui noi ci incontriamo, con cui nasciamo, diciamo. Poi è un'assemblea che nei mesi si è ovviamente allargata e ha coinvolto la partecipazione anche di tante altre donne che non hanno nello specifico questa diagnosi, ma che appunto hanno anche, insomma,
come dice il nome stesso, Assemblea per la Salute delle Donne, quindi si occupa di tutti gli aspetti della salute, e quindi chiaramente non è detto che uno debba per forza vivere quel tipo di patologia per dare il suo contributo, perché tanti problemi di presa in carico, accesso ai servizi, alle prestazioni sanitarie eccetera, è un problema comune a tutti.
Comune
che...
in generale, e sempre quelli sono purtroppo. E noi appunto abbiamo iniziato un po' individuando alcune criticità, quindi molto chiaramente abbiamo iniziato, ci siamo dette vabbè, quantomeno costruiamoci un ragionamento nostro collettivo per capire un po' qual è o come deve essere, diciamo, un po' strutturata la sanità che vorremmo, ma anche per capire soprattutto quali sono gli servizi che maggiormente subiscono le donne sulla propria pelle, e poi anche un po' per capire se c'è una strategia di uscita dal servizio poi, no? E, abbiamo iniziato studiandoci una normativa, nello specifico ci siamo un po' lette la normativa riguardo la presa in carico da parte delle strutture sanitarie e delle malate oncologiche con tumore al seno. E la Regione Lazio ha scritto su questo proprio specificamente una determina, la determina del 24/12/2020 per la prevenzione e gestione del tumore della mammella, ed è una determina molto ben dettagliata sia sullo screening, su quello che può essere tutto il percorso di screening, sia per quanto riguarda tutti i passi, se eventualmente compare la malattia, per quanto riguarda tutti i passi che devono essere garantiti alle donne un follow-up che devono essere garantiti alle donne durante appunto la malattia, quando si arriva all'intervento, e poi per il successivo follow-up oncologico che appunto dice questa determina deve essere almeno di 5 anni. Cioè, durante questi 5 anni alle donne dovrebbero essere garantite tutta una serie di visite e prestazioni da portare, diciamo, ogni 6 mesi all'oncologo, perché appunto eseguono appunto un follow-up oncologico. E questa è la principale carenza, che abbiamo individuato. Cioè, questo non avviene, cioè, ogni 6 mesi la donna torna a casa con tutta una serie di ricerche e di visite che deve fare, e si deve, diciamo, un po' barcamenare da sola per trovare gli appuntamenti, per cercare la prenotazione, per trovare la struttura adeguata per quel tipo di visita che deve fare, e qui poi si arriva, diciamo, si scontra subito col discorso che abbiamo sempre detto, delle infinite liste d'attesa. E io, da quanto ho capito, fino all'intervento, fino a che non si operano, funziona tutto più o meno relativamente bene.
Sì, dipende anche...
Dopo l'intervento, quindi quando parte il percorso di follow-up oncologico della donna, ci si è un po', da quanto ho capito, lasciata in balia, quindi dipende molto anche dalle risorse che la donna ha, dalle risorse economiche che poi la donna ha, se poi può permettersi di andare a fare certe visite col servizio sanitario, altre col privato, con l'intramenia. Quindi diciamo questa è una delle carenze principali che le donne vivono sulla loro pelle, ecco.
Certo,
sì.
Vai, pensavo ai vini.
Quello che poi ci siamo detti noi era, siccome questo termine esiste, quindi c'è da un punto di vista normativa, legifera molto bene quali sono i passaggi, quali sono le visite, qual è quello che il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe garantire alle donne, e abbiamo detto almeno denunciamo la mancata applicazione di tale termine. Abbiamo scritto una lettera, l'abbiamo indirizzata a tutte le istituzioni sanitarie, l'abbiamo indirizzata a tutte le breast unit, che sono dei centri di sociologia, dei centri di senologia integrati per il tumore al seno, che prendono tra l'altro un sacco di, da quanto credo, prendono anche tra l'altro un sacco di finanziamenti sia dallo Stato sia dalla comunità europea stessa, se tu ti definisci breast unit. L'abbiamo indirizzata alla ASL e poi l'abbiamo indirizzata alla Commissione Sanità della Regione Lazio, nella quale appunto citavamo questa determina e indicavamo tutta una serie di punti in cui secondo noi appunto questa determina non era applicata, o era mal applicata, o era dove disattesa. Ci hanno risposto in tre sostanzialmente. Ci ha risposto il Policlinico Tor Vergata, che ci ha invitato a visitare la propria Best Unit, dove siamo stati, abbiamo appunto avuto un incontro con loro, insomma, che è stato anche, devo dire, relativamente costruttivo e interessante. Poi ci ha risposto l'ASL Roma 3 e il Pertini, dove loro sostanzialmente, questi due ci rispondono dicendo che loro sostanzialmente la normativa la rispettano e
tutto a posto.
È tutto a posto, diciamo. Ecco, nessun altro ha risposto alla nostra lettera, e noi in un certo senso ci aspetteremo una risposta anche dalle altre breast unit, ma soprattutto abbiamo diciamo individuato questo come punto critico, cioè abbiamo individuato la mancata continuità assistenziale come un obiettivo chiaro e preciso per la nostra mobilitazione, cioè la mancata continuità assistenziale delle donne in follow-up oncologico, che non viene garantito, viene male garantita a queste donne. Questo per noi può essere un obiettivo individuato per la quale insomma la nostra mobilitazione continua e va avanti. E prima di accennare un appuntamento, appunto noi ci rivediamo questo sabato alle 11 a via Decisio di 131 allo spazio Nido dei Vespe.
Ok, zona del Quadraro. L'altra volta, oltre queste importanti indicazioni, insomma, che ci hai fornito sul percorso che state svolgendo e sui passaggi che andate costruendo, voi siete intervenute ovviamente anche nella costruzione, partecipate attivamente alla costruzione del Congresso Nazionale sulla Salute che si terrà il 28 e il 29 maggio prossimo, e quindi nella conferenza stampa appunto di presentazione del congresso, nel vostro intervento avete sottolineato come questa necessità, insomma, di incontrarvi e di avviare un percorso autonomo e specifico sulla salute nasca da ragioni che oltre ovviamente le carenze che ha già sottolineato attengono proprio a pure una riconquista, se vogliamo, di una tutela, di una difesa del proprio corpo, che è un po' un patrimonio dei movimenti femministi, insomma, del percorso che questi movimenti hanno costruito in questi decenni. Ecco, in questo senso non so se volevi aggiungere qualche elemento, così anche per far capire a chi ci ascolta, insomma, che non c'è bisogno di essere anzi auguriamo ovviamente di non averci nessuna patologia al seno per venire a partecipare alle vostre, ai vostri incontri, alle vostre iniziative, perché il ragionamento è più ampio, insomma.
Sì, ovviamente è un ragionamento molto più ampio. Diciamo nei nostri ragionamenti collettivi, perché appunto è un'assemblea tra l'altro appena nata, insomma, che è nata da poco, per cui c'è tutta questa fase appunto di ragionamento collettivo, condiviso, di esperienze e via dicendo. Quasi tutte noi denunciamo un po' che poi in quanto donne ci troviamo a vivere la struttura poi patriarcale che esprimono la classe medica. Per noi appunto un punto focale poi di mobilitazione di più ampio respiro rimane appunto la battaglia contro i medici obiettori di coscienza, che secondo noi è uno dei punti in cui appunto il patriarcato maggiormente esprime appunto attraverso la classe medica, insomma, si esprime, no? E che le donne lo vivono appunto vivendo un grosso disservizio in questo paese, perché sappiamo poi quanti sono gli obiettori di coscienza in Italia e quanto è difficile abortire in Italia purtroppo ormai. Ma quella è soltanto un po' una punta dell'iceberg. Abbiamo denunciato ad esempio tutti i tagli strutturali che ci sono stati in questi ultimi 10 anni ai consultori. Mi sembra, erano usciti dei dati da parte di alcune compagne, negli ultimi 10 anni non so quanti consultori si sono persi perché appunto semplicemente per carenza di fondi, quando invece ricordiamo il consultorio è dovrebbe essere un presidio sanitario garantito su tutti i territori, l'unico che tra l'altro garantisce tutta una serie di prestazioni, quali appunto assistenza per l'interruzione volontaria di gravidanza, assistenza e counseling per la maternità, le malattie sessualmente trasmissibili, i pap test, tutti completamente gratuiti, quindi spesso sono gli unici presidi in cui le donne proletarie, migranti, con diverse insomma con difficoltà economiche più o meno rilevanti, spesso è l'unica struttura nel quale appunto si possono rivolgere per avere appunto l'assistenza sanitaria. E quindi sì, è ovviamente il discorso, insomma, è un tema è enorme, ovviamente. Il discorso sulla salute e sulla salute delle donne è un discorso poi intersezionale, secondo me, che riguarda che appunto appartiene a più, che interessa a più lotte, interessa a più ragionamenti ed ha diversi obiettivi. Noi ad oggi stiamo partendo da questo obiettivo specifico,
certo.
Anche per essere più prettamente concrete, perché appunto il problema grosso è il disservizio poi che le donne vivono, quindi per scendere poi nella concretezza, secondo me bisogna individuare i disservizi e andarli quantomeno a denunciare. Però sì, il ventaglio di prospettive è ampio e interessante, insomma.
Certo, bene, a me mi sembra che pur diciamo con grande sinteticità, e di questo sicuramente è un merito, hai un po' toccato tutti gli aspetti informativi, insomma, per spiegare quello che è il percorso che state realizzando, e quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa al microfono a disposizione, se no magari ricordiamo solo l'appuntamento e intanto ti salutiamo e ti ringraziamo.
Sì, allora io ricordo l'appuntamento, che appunto è questo sabato alle 11 al Nido di Vespe, via De Ciceri 131, zona Quadraro. Vi ringrazio anche a voi per lo spazio.
Ok, a presto, ciao. Buona serata. Presto. Ciao, ciao.
Ciao.
Bene, sembra che è stata una telefonata assolutamente esaustiva rispetto all'appuntamento di sabato, e quindi noi andiamo con un nuovo stacco musicale e dopodiché ritorneremo.
Villa di Burtina.
Esatto, no. Ritorneremo in studio con Villa
Sono
di
Burtina. Sono stato attento.
Bravo.
gente. Il mondo è tanto triste, la donna piange, il maschio insiste, il cielo in coma, l'ansia cresce. Ma non vi preoccupate, gente. Un esploratore in Amazzonia ha scoperto un fiore capace di curare tutte le ombre del cuore. Compra elisir d'amore. Compra, compra elisir d'amore. Compra, compra elisir d'amore. È qualcosa che fa bene al cuore. Prendi una candela e una bacinella e l'acqua fai sciogliare. Fa sciogliere il fuoco, bevitene un poco, ma non esagerare. L'elisir d'amore ti prenderà. L'elisir d'amore ti prenderà. Compra, compra elisir d'amore. Compra, compra elisir d'amore. Qualcosa che fa bene al cuore. Compra, compra elisir d'amore. Compra, compra elisir d'amore. È qualcosa che fa bene al cuore. Piccola pantera dalla pelle nera, regina del mambo, classica ragazza che ti guarda e passa nella giungla del metro. Prendi un poco d'elisir d'amore. Prendi un poco d'elisir d'amore. Compra, compra elisir d'amore. Compra, compra elisir d'amore. È qualcosa che fa bene al cuore. Compra, compra elisir d'amore. Compra, compra elisir d'amore. È qualcosa che fa bene al cuore.
Camino. se fa la stessa mia strada. Parlare dell'uva, parlare del vino, che ancora è un lusso per lui che lo fa, ma come fare non so. Si devo dirlo, ma a chi? Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro come me. Ad esempio a me piace per gioco tirar dei calci ad una zolla di terra, passarla dei bimbi che intorno al fuoco cantano, giocano e fanno la guerra. Poi mi piace scoprire lontano il mare se il cielo è all'imbrunire, seguire la luce di alcune lampare, giunta la spiaggia, mi piace dormire, ma come fare non so. Sì, devo dirlo, ma chi? Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro come me.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, come per annunciato abbiamo al telefono un compagno dell'Assemblea per la riapertura di Villa Tiburtina, con il quale appunto aggiornarci un po' su quello che è il percorso di lotta appunto che riguarda Villa Tiburtina. In particolare domenica scorsa c'è stata questa assemblea a Parco Cicogna, un'assemblea che avevamo presentato mercoledì scorso appunto sempre durante questo spazio, un'assemblea molto partecipata a cui ha risposto bene il quartiere dando il suo contributo, ma insomma lasciamo a chi è dall'altra parte del microfono raccontarci un po' com'è andata e quali passaggi successivi stanno realizzando. Quindi ciao e benvenuto in trasmissione, e a te la parola.
Buonasera a tutti e tutte quante, grazie mille come al solito di darci spazio e amplificare la nostra battaglia. Allora sì, come dicevi te, domenica diciamo si è tenuta questa assemblea pubblica che come al solito ogni qualvolta succede qualcosa, ogni qualvolta bisogna prendere una decisione su quali sono i vari passaggi della vertenza, cerchiamo quanto più possibile di farlo in maniera condivisa e di rendere partecipe comunque il territorio e gli abitanti che appunto lo abitano. E un'assemblea che un po' ha messo il punto diciamo di chiusura di una fase della battaglia, che è appunto quello che abbiamo scritto un po' ovunque, di riaprire quella struttura. Adesso questa struttura a quanto pare riaprirà con i fondi del PNRR, perché diciamo dalla Regione Lazio è stata individuata come una delle 177 case di comunità che verranno aperte nella Regione Lazio, che in qualche modo saranno pure un po' la riorganizzazione della sanità territoriale nel Lazio. Quindi bisogna ancora un po' capire bene come funzioneranno queste case di comunità, perché i soldi del PNRR prevedono dare ristrutturazione di queste strutture, ma poi in realtà non parlano mai di assunzioni, quindi tutto quel quanto riguarda il personale, chi ci lavorerà, come ci lavorerà, quali saranno i servizi offerti alla popolazione, è ancora tutto un grosso punto di domanda e è un po' pure, diciamo, la partita che si giocherà da qui ai prossimi mesi. Cioè, noi quello che vorremmo mettere in piedi, diciamo, è un percorso di progettazione partecipata rispetto a come cioè a quali saranno i servizi che offrirà quella struttura, ma anche che tipo di sanità vogliamo e devono per forza di cose coinvolgere la popolazione. Le chiamano loro case di comunità, diciamo un po' la contraddizione che vorremmo aprire è che appunto sia la comunità che prende parte un po' alle decisioni rispetto ai bisogni sanitari, diciamo proprio a quello che a come deve essere organizzata la sanità, perché diciamo l'idea sottesa al suo ragionamento è che diciamo la sanità, la medicina non sia una cosa solo per gli specialisti, ma che sia anche la popolazione che decide, che decida un po' come sia organizzata, e proprio per un'idea di salute che non è solo la cura della malattia, ma che in qualche modo sia il benessere psicofisico di una popolazione e che raccolga un po' ad ampio spettro anche altre sfere della vita di una persona, che non sia quindi solo l'erogazione dei servizi sanitari, ma che in qualche modo includa anche appunto un benessere che sia manifestato in una società in cui si vive bene, in cui la gente abbia una casa dove sotto il quale dormire, che ci siano dei parchi, dell'aria pulita in cui appunto incontrare altre persone, che ci sia una socialità sana, che la gente possa lavorare in una maniera buona, senza ammalarsi, senza morire e così via, diciamo. Quindi
diciamo prospettivamente anche abolendo lo sfruttamento sul lavoro, in maniera che appunto a quel
sì,
punto
nel senso, una società che funziona in teoria è una società in salute. Esatto. Al contrario, se uno vive accanto a una discarica, se fa un lavoro per cui c'è uno sforzo fisico eccessivo, per cui si ammala, in cui non sia garantita la sicurezza, se uno non ha un tetto in cui vivere, se uno vive in un ambiente malsano, è chiaro che ne rimette anche la salute. È tutto il mondo in cui viviamo non è un sistema chiuso, ma ogni cosa si parla con il resto. Quindi la battaglia per la salute deve essere per forza una battaglia che a tutto tondo diciamo invade anche gli altri campi.
Certo, in questo senso appunto domenica c'è stata questa assemblea, abbiamo detto partecipata, e dove voi, come un po' hai detto tu nell'introduzione, avete voluto segnare il fatto che se la battaglia per la riapertura delle mura, diciamo così, la possiamo considerare vinta, nel senso che ancora ci devono essere gli atti materiali di riapertura eccetera, però dal punto di vista almeno delle deliberazioni la direzione intrapresa è quella per la quale abbiamo lottato in questo anno e mezzo, e quindi che il passaggio successivo, come dicevi, è quello di aprire invece uno scontro che, a partire da quella che è l'esperienza vostra diretta, coinvolge tutto l'aspetto relativo alla medicina territoriale. Nel ragionamento fatto in questi anni come coordinamento regionale sanità abbiamo sempre indicato il terreno della presa in carico, delle liste d'attesa, quindi dell'accesso, se vogliamo, al servizio sanitario nazionale come l'elemento primo su cui attivarsi, su cui mobilitarsi e organizzarsi. E in questo senso abbiamo indicato l'assenza di strutture territoriali come l'elemento che impedisce che questo si realizzi. Anche abbiamo appena sentito, no, la compagna dell'Assemblea per la Salute delle Donne, e ugualmente indicano nella necessità di strutture di prossimità il primo passaggio necessario a una presa in carico efficace dei pazienti, ma in generale di una risposta adeguata al bisogno sanitario. Quindi in qualche modo quello che si apre oggi è una battaglia su che cosa deve avere al suo interno Villa di Tiburtina, visto che, come ricordavi, l'assenza di finanziamenti per assunzione e quant'altro già disegna un quadro in cui quella trasformazione da servizio a sistema del Servizio Sanitario Nazionale prelude a una cessione sempre più ampia di settori presidiati dalle strutture pubbliche a invece prestazioni fornite da privati, seppure dentro il cappello pubblico, no? Quindi pensiamo ai medici di famiglia piuttosto che ai pediatri di libera scelta che sono in convenzione, o così come i medici specialistici, eccetera. E quindi, per aprire questa battaglia, per determinare quali sono i bisogni della popolazione del territorio, un compito che in teoria avrebbero municipi ASL, ma che non svolgono. Mi senti?
Sì, certo, no, dico, non c'è dubbio che spetta a noi questo compito, però.
Però non lo fanno, e quindi voi avete in campo, avete già prospettato, insomma, delle iniziative su questo terreno, sia per imporre un'interlocuzione sia per mobilitare la popolazione rispetto ai propri bisogni. Ecco, se ci vuoi un po' dire quali sono questi.
No, vabbè. Di fatto appunto, cioè, diciamo, la sanità purtroppo già in larga parte è privata, no? Una delle notizie che è uscita ultimamente è che Lazio proprio, no, nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni di pandemia, ha devoluto più di 1 miliardo di euro, diciamo, alla sanità privata. Tutto quello che concerne poi la sanità, la medicina di prossimità, effettivamente è quasi tutto, cioè, il cittadino ricorre spesso alla sanità privata, magari solo nel caso dell'emergenza si va all'ospedale che se ci va bene è pubblico, ma se no pure lì spesso e volentieri è convenzionato. Però tutte quelle che sono analisi, visite specialistiche, fisioterapia, o comunque appunto la presa in carico post operazione, oppure appunto il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, già siamo nel mondo del privato, senza che manco ce ne siamo accorti a volte, no? E niente, tutta questa vertenza da sempre ha cercato un dialogo con le varie istituzioni che in qualche modo erano coinvolte per la riapertura di questo stabile. All'inizio sembrava una cosa impossibile, che eravamo dei matti che volevamo la riapertura di questo stabile, perché appunto la proprietà era della Sapienza, si sarebbe dovuto fare un cambio di proprietà, e quindi tutti ci avevano detto che sarebbe stata una cosa impossibile. Eppure ad oggi, a quanto pare, Villa Tiburtina riaprirà, quindi nel senso, questo ci serve pure da lezione, che di impossibile non c'è niente. Se uno si mette e imposta una lotta, poi qualche risultato si ottiene. Questo secondo me deve pure un po' darci pure un minimo di ottimismo pure nel resto delle cose che facciamo. Ed è impossibile, non c'è niente, c'è sta quello che si può ottenere rimboccandosi le maniche, e quello che non si può ottenere se non si fa nulla. Detto ciò, quindi noi abbiamo sempre cercato un dialogo con le varie istituzioni, a partire dal municipio come istituzione di prossimità, passando per la ASL e il distretto 4, la ASL Roma 2 è il quarto distretto, e la Regione Lazio. Questo perché? Perché a differenza magari di altre lotte, qua per forza devono essere chiamate in causa le istituzioni di prossimità, cioè non è che noi potremmo, diciamo, la prospettiva di occupare quello stabile e farci noi diciamo un centro che erogasse servizi in termini sanitari non è mai stata una cosa che abbiamo pensato di una strada che abbiamo mai pensato di percorrere. Ma
proprio non ci piace il privato sociale a noi.
Diciamo, non spetta a noi questo ruolo, no? È chiaro che è una roba che si devono assumere loro, l'organizzazione della sanità è una roba che spetta alla ASL, alla regione e anche al municipio e anche al comune. E detto ciò, noi dalle istituzioni abbiamo sempre ricevuto un silenzio, una zero voglia di diciamo interloquire e appunto dialogare con diciamo quella parte di popolazione che rivendica dei diritti, e questo l'abbiamo sempre segnalato, perché nonostante poi dei vari programmi dei vari partiti, diciamo la trasparenza, il dialogo, la partecipazione sono sempre parole d'ordine che vengono usate anche a sproposito, poi in realtà quando si parla appunto di partecipazione, di trasparenza, perché pure l'accesso ai documenti è sempre stato difficile, noi la delibera di giunta ce la siamo dovuta andare a spulciare diciamo facendo delle ricerche sui vari siti, ma pure quello è difficile avere notizie su quella che è lo stato dell'arte attuale, quindi partecipazione e trasparenza sono delle parole che in alto non le conoscono proprio, e abbiamo sempre ricevuto dei muri di gomma, questo ormai penso da che ci hanno cacciato con la forza pubblica dalla ASL, a che quando abbiamo consegnato le firme alla regione hanno preso queste firme promettendoci poi dei passaggi successivi di interlocuzione, poi in realtà non abbiamo più saputo nulla, addirittura appunto l'interlocutore per la regione Lazio non è stata un'assemblea che da un anno e mezzo tira avanti sta lotta, ma è stato zero calcare, cioè, nel senso pure è un'assurdità che il gabinetto dell'assessorato alla sanità, invece di interloquire, perché noi abbiamo mandato PEC su PEC, mail su mail, invece di interloquire con un'organizzazione politica, chiama un fumettista che ci ha appoggiato, per carità, un compagno da paura che ci ha appoggiato in questa lotta, ma che non può essere interlocutore politico ovviamente, e in questo senso. E quindi vabbè, è pure paradossale come si muovono questi qua e come intendono pure la politica, però queste sono altre considerazioni. Oggi l'altro giorno si è affacciato per la prima volta, mo che ci stanno dei soldi in gioco, un consigliere municipale diciamo di un partitino di minoranza della maggioranza, quindi di Roma Futura, e secondo me ha fatto un po' paura,
diciamo,
un po'
la faccia di sinistra del PD,
sì, poi,
senso, la faccia o la feccia, non lo so, è una questione di lettere, è una questione di vocali.
Però sì, diciamo, ma anzi lui è venuto pure, cioè nel senso non c'ha manco delle responsabilità, alla fine è due mesi che sta là dentro, è venuto a fare un po' il parafulmine, perché ha fatto un intervento in cui un po' se l'ha difeso il PD a livello regionale, dicendo guardate, vedete che la regione comunque hanno sentito la vostra voce, il rumore che avete fatto l'hanno sentito, chiaramente l'hanno sentito sempre da fuori quei palazzi, perché evidentemente abbiamo fatto un rumore tale che alla fine è giunta la voce dentro, perché poi con noi non ci hanno mai parlato, non ci siamo mai messi a tavolo per parlare di Villa di Bustina. E vabbè, comunque questo si è preso una bella risposta, non c'è dubbio, però comunque si è reso disponibile, ma vediamo come sfruttare questa disponibilità. Noi diciamo il prossimo passaggio, noi vorremmo che quantomeno non solo fosse riconosciuta anche a livello istituzionale che è stata messa in piedi una lotta da un anno e mezzo a sta parte, ma che appunto questo percorso di progettazione partecipata fosse messo in piedi. Noi vogliamo che la casa delle comunità, quello che ci sia dentro, come funziona, lo decida anche la comunità. E quindi niente, noi i prossimi passaggi noi consegneremo, noi vorremmo far approvare un ODG al municipio nostro, che è il quarto, in cui si parli di Villa di Bustina e si informi la popolazione, innanzitutto si informi, che non sappiamo, noi abbiamo solo stata delibera di giunta in cui si dice che dentro Villa di Bustina sorgerà una casa di comunità, però quante sono le stanze che occuperà la casa di comunità, se ci saranno invece altri servizi magari privati, che come, cioè proprio non sappiamo nulla rispetto proprio alle informazioni di base, quindi noi vorremmo che il municipio non solo si faccia promotore di un percorso partecipato che coinvolga ASL, regione e popolazione, ma che si faccia anche promotore di un'informazione e di una trasparenza che ad oggi è assente, e che quantomeno si discuta in maniera ufficiale in quella stanza di Villa Tiburtina del suo futuro. questo magari molti ascoltatori possono pensare che il municipio non c'ha nessun ruolo in questo, questo non è vero, perché il municipio ha un ruolo nel, diciamo, nell'organizzare i piani di zona rispetto all'organizzazione sociosanitaria.
Rispetto a questo anche... ricordiamo sempre, perché tante volte questo sfugge, che il sindaco, quindi in questo caso Gualtieri, in quanto sindaco è responsabile della politica sanitaria nella città che amministra, e per deloga la stessa responsabilità l'hanno i presidenti del municipio rispetto ovviamente al municipio dove governano. Quindi il ruolo, diciamo così, sanitario, il ruolo politico nella sanità da parte dei municipi è scritto nell'ordinamento che appunto struttura il nostro Stato e quindi i vari organi politici territoriali. Quindi qualunque affermazione c'entra o non c'entra, so chiacchiere, in realtà
normativa è quella. Lo stesso Gualtieri, l'assessorato alle politiche sociali, l'ha ampliato e ora è anche sanità, comunque alla salute,
sì,
ha bisogni sanitari, comunque una roba del genere. Quindi sono loro, cioè lo stesso comune di Roma che dice che c'ha competenze in materia e può fare qualcosa, cosa che invece il presidente del nostro municipio quando siamo andati là sotto per chiedere un incontro ha detto: guarda, io non posso fare niente, non c'entro niente. Vabbè, il classico scarico di responsabilità che c'è tra le varie istituzioni. E quindi niente, questo sarà il prossimo passaggio, che se ne parli in municipio, che e quando se ne parla chiaramente magari immagineremo un momento pubblico in cui magari chiameremo la partecipazione quanto più possibile larga di tutti. Quindi noi vorremmo che, cioè questo è il prossimo passaggio, che chiaramente appunto, cioè non vogliamo manco darci dei tempi troppo stretti, perché questa roba c'ha dei tempi larghi, e quindi vogliamo pure dare un certo ritmo che non sia troppo ferrato a quello che facciamo, e quindi vogliamo andare pure per gradi. Ora abbiamo fatto questa assemblea pubblica, c'è stata comunque una larga partecipazione, cosa che non è manco non è mai scontata, e c'è sicuramente rispetto a sta roba un largo consenso. Chiaramente da che c'è un largo consenso, averci una larga partecipazione, diciamo c'è sta un oceano, e quindi sì, la gente chiaramente ogni qualvolta andiamo a fare un banchetto, un volantinaggio, ci appoggia sempre, poi è difficile innescare un meccanismo invece di partecipazione, sempre bravi bravi complimenti, ma poi mai, cioè qualcuno mai ritira i volantini per distribuire nel proprio palazzo e così via, però ecco, un meccanismo di diciamo impegno preso in prima persona poi è difficile da attivare. Quindi questi sono i prossimi passaggi, e poi giusto volevo ricordare i due strumenti che ci siamo dati, che sono fondamentalmente due strumenti di inchiesta e di lotta pure se vogliamo, che sono innanzitutto lo sportello sanitario, che facciamo tutti i martedì dalle 5 alle 19, dalle 17 alle 19, e tra l'altro abbiamo anche un numero di telefono che se volete lo dico.
Se vuoi sì, se no indica, forse è più comodo, noi pure rispetto al numero di telefono del coordinamento diciamo di andare sul sito a vederlo, e magari se dai
sì,
la pagina o qualcosa
abbiamo solo la pagina Facebook, qualche cosa sul sito del coordinamento ci sta, ma poca roba. Comunque noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Riapriamo Villa di Borsina, lì ci stanno tutte le informazioni. Comunque questo sportello sociosanitario vuole essere diciamo un punto di raccolta dei vari disagi e problemi che si incontrano quando si ha a che fare con la sanità pubblica, e vuole essere anche diciamo un modo per aiutare le persone quando con le liste d'attesa, grazie anche diciamo al Vademecum che diciamo ha sviluppato il coordinamento sanità per evitare le liste d'attesa e per far rispettare la priorità indicata dal medico di base per quando deve essere fatta la visita. Devo dire che questa roba sta andando, sta funzionando, ed è sicuramente uno strumento valido pure per raccogliere tutti quelli che sono diciamo i disagi che si hanno con la sanità pubblica, che va sempre peggio, a favore di quella privata, per poi presentare diciamo il conto. questo pure qui una volta, cioè, chiama una signora e gli chiediamo chi ci ha dato il numero e chi gli ha dato il numero dello sportello, e la risposta è stata che è stato il recap del numero dello sportello sanitario dell'assemblea dei cittadini, che non c'ha nessuna ufficialità, non è stata mai riconosciuta, ma il recap ha dato il numero dello sportello sanitario per risolvere il problema a sta signora. Quindi ci stanno delle cose abbastanza paradossali che fanno ridere se si è di buon umore o piangere se si pensa che è assurdo che un servizio pubblico come l'ASL dia il nostro numero a una signora che non riusciva a prenotare la propria visita.
Tanto più considerando che quella stessa ASL, cioè la Roma 2, ha sottoscritto un verbale di riunione oramai 2-3 anni fa, prima della pandemia, in cui si impegnava a dare direttamente informazione allo sportello ai pazienti che richiedevano delle prestazioni sulla possibilità di accedere all'intramegna col costo a carico della ASL nel caso in cui non fossero in grado di soddisfare, esatto, di prenotarti nei tempi previsti dalla ricetta. Quindi chiaramente non è che dovrebbero dire chiamate il coordinamento o chiamate Villa di Burtina, ma dovrebbero dire guarda, se non ci abbiamo posto, e quindi ti aspetta questa cosa qua
senza, cioè, pagare,
esatto,
pagando, sì, solo il ticket,
esatto.
E l'altro strumento che invece ci vogliamo dare, che diciamo apre pure appunto questa nuova fase, che è la nuova fase che stiamo vivendo, è lo strumento del questionario inchiesta. Cioè abbiamo, diciamo, preparato online questo questionario, che si può accedere o tramite un link o tramite un QR code, ma anche in versione cartacea, perché diciamo un sacco di persone con cui ci abbiamo a che fare sono poi là con gli anni, quindi sono un po' resti a usare il telefono.
Ero presente in assemblea quando vi è stato detto.
Esatto, però diciamo questo è fatto veramente da tante persone che vivono il territorio e che poi usufruirebbero dei possibili servizi erogati da Villa di Burtina, diciamo potrebbe essere veramente uno strumento importante per capire quali sono veramente i bisogni sociosanitari della popolazione e del territorio su cui insisterebbe diciamo Villa di Burtina. E quindi questo insieme allo sportello sono un po', diciamo, gli strumenti che per il momento ci siamo dati. Poi chiaramente la presenza costante in quartiere attraverso i banchetti, più o meno stiamo andando col ritmo di un banchetto a settimana, e ogni volta c'è appunto grande consenso rispetto a quello che facciamo, la gente si prende il materiale che abbiamo, e che è una roba veramente per chi c'ha un po' di esperienza è difficile fare i volantinaggi, parlare con la gente, invece lì è proprio le persone che ti fermano e ti chiedono, cioè, quindi da quel punto di vista è pure buono. Come dicevo prima, è difficile poi che queste persone poi si attivino in prima persona, ma quello è tutto un altro paio di maniche.
Ci arriveremo, dai.
quello è uno degli scontri. Detto ciò, quindi questo più o meno so i passaggi, spero non essere dimenticato niente, ma penso di no, perché non mi ero scritto le varie cose che devo dire. Comunque questo è quanto, quindi mo ci ripresenteremo sotto la porta sotto l'ufficio d'Umberti, perché vogliamo che si discuta là per la prima volta rispetto a Villa di Burtina, e che siano rese pubbliche tutte le informazioni che ci stanno, cioè quindi sì, una casa di comunità, ma oltre a casa di comunità che cosa avete in mente di fare? Perché una delle cose che erano nell'aria era pure questo centro privato di dialisi, e quindi, cioè, come funziona questa cosa, chi ci sta a mettere i soldi, chi ci sta dietro, cioè non sappiamo nulla rispetto a questo, quindi chiaramente se uno non sa manco poi come reagire e che posizione prendere.
Certo.
Questo che venga ufficializzato, che venga riconosciuto il percorso che è stato fatto fino ad ora, e che si parli di questa struttura in maniera ufficiale in un incontro in cui è accolta anche, sono accolti anche gli abitanti e l'assemblea di Riapriamo Villa di Burtina, diciamo. Questo è il prossimo passaggio.
Certo.
Poi il prossimo ancora sarà sicuramente ASL, Regione di nuovo, magari anche tutti insieme, ma vediamo poi come si sviluppano le cose.
Certo, va bene, intanto un passaggio sicuramente vivemo insieme, a parte tutte le riunioni e cose eccetera, sarà anche il 24 al Campidoglio, che è un altro momento importante di centralizzazione cittadina, e niente.
Ecco, mi sono scordato, sono quelli qua dal dopo scuola, ma avrebbero picchiato che invece il 27 febbraio che è tra due domeniche, non questa, quella dopo, e faremo, diciamo, una sfilata di carnevale per le vie di Ponte Mammole e Rebibbia. E il carnevale che abbiamo dato il via l'anno scorso, la prima volta abbiamo fatto il carnevale col comitato Mammut e il dopo scuola, il casale Alba 2 e tutte le varie realtà che, diciamo, insistono su quel territorio. Ed è stata l'anno scorso un momento veramente bello, sia di festa ma anche di importante, e che ha sollevato fondamentalmente i temi caldi di questo momento, che sono quello della sanità e della scuola, della salute e dell'educazione. E niente, quest'anno appunto riproponiamo questa sfilata di carnevale, e il sottotitolo è Carnevale del Mammut dalla preistoria verso l'infinito e oltre, riviviamo di tutto. E niente, anche qua, diciamo, i temi che vogliamo sollevare sono sempre quello del territorio, prendersi cura del territorio e della salute e dell'educazione pubblica. Questo un po' sono le cose, e lo organizziamo col comitato Mammut, col dopo scuola Mammut e con il casale Alba 2.
Va bene, perfetto.
27 febbraio alle 10:30 ci si vede fuori dalla sede del comitato a via Blizzerelli 17, che è una traversa di via Casal de' Pazzi.
Perfetto, allora noi, se non hai altro, ti ringraziamo, siamo andati ampiamente fuori dai tempi che avevamo a disposizione, figurati, e niente, a risentirci presto e buona lotta.
A presto, grazie mille, buona serata a tutti e tutte.
Grazie, ciao, ciao. Va bene, allora, come abbiamo detto, siamo nettamente fuori dai tempi prestabiliti, quasi 20 minuti oltre, però del resto, cioè, sede ci avevamo da di, e quindi andiamo velocemente a ricordare appuntamenti e quant'altro, e così concludiamo la trasmissione odierna. Proviamo ad andare in ordine cronologico. Domani, giovedì 17 febbraio, ore 17:30, all'occupazione viale delle province 198, riunione del coordinamento regionale sanità, e insieme anche con la partecipazione di altre realtà che vogliono continuare il percorso verso il congresso del 28-29 maggio. A seguire, sabato 19, la mattina alle 11, a via dei Ciceri 131, zona Quadraro, presso lo spazio Nido e Vespe, nuovo appuntamento dell'Assemblea per la Salute delle Donne. Il pomeriggio, a partire dalle ore 16, iniziativa sempre presso l'occupazione abitativa viale Province 198,
il maestro Manzi a Province.
Ok, questo è il titolo dell'assemblea. Che si occuperà di questioni attinenti alla scuola, alla cultura, al multiculturalismo e a tutti gli aspetti annessi e connessi a questo, anche un po' celebrando la biblioteca di Viale delle Province. Dopodiché, per quanto riguarda gli appuntamenti più immediati, abbiamo finito. Il 24 saremo al Campidoglio, ma ci sarà ancora mercoledì prossimo.
Ne riparleremo la prossima settimana.
Esatto, e quindi spero di non scordarne altro rispetto a questi appuntamenti immediati. E ricordiamo soltanto che l'indirizzo per avere notizie sul coordinamento potete andare sul sito coordinamentocittadinosanità.it oppure sulla pagina Facebook Coordinamento Sanità. Lì troverete anche un telefono per comunicare sia WhatsApp, via WhatsApp che Telegram, oltre ovviamente telefonando, e inoltre che trasmettiamo da Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa, come sapete, non fa pubblicità, vive grazie al sostegno ascoltatore e ascoltatrice. Il sostegno è potere realizzare attraverso il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185, Roma, oppure andando sul sito della Radio Onda Rossa.info nella sessione Sostienici. Credo l'hai detto tutto, e quindi salutiamo ascoltatori e ascoltatrici. Un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.
Buona serata a tutti.